che è vastissimo. Benvenuti a tutti e un particolare bentornato a Tommaso Montanari, che come sapete insegna storia dell'arte moderna all'Università Federico II di Napoli. Si è sempre occupato della storia dell'arte del XVII secolo, cercando di rispondere alle domande poste dalle opere con tutti gli strumenti della disciplina, dalla filologia attributiva alla ricerca documentaria, dalla critica delle fonti testuali all'analisi dei significati a un'interpretazione storico-sociale. Tra le sue opere ricordiamo la postazione dei due volumi della vita dei pittori, scultori, architetti moderni di Giovanni Pietro Bellori, 2009, A cosa serve Michelangelo, 2011, Il barocco, 2012, Costituzione e conflitto, 2013. Le pietre e il popolo, restituire ai cittadini l'arte e la storia delle città italiane, del 2013, e il libro Istruzione per l'uso del futuro, il patrimonio culturale e la democrazia che verrà, che è stato presentato in questa sede il 29 ottobre 2014. Con noi abbiamo Massimo Brai, laureato in lettere e filosofia, nel 91 è entrato nell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, fondato da Giovanni Treccani, come redattore responsabile della sezione di storia moderna e nel 94 ne diviene direttore editoriale. Matteo Ceriana, storico dell'arte, laureatosi presso l'Università Statale di Milano. Nel 2013 ha assunto la direzione dei giardini di Boboli e nel 2014 è diventato il nuovo direttore della Galleria Palatina di Firenze. Alessio Granolati, sindacalista, nel 2000 viene eletto segretario generale della Camera del Lavoro Metropolitana di Firenze e dal 2016 al 3 luglio 2015 è stato segretario generale della CGIL Toscana. Gianbruno Lavenni, dov'è? Sì. Laureato con Rosario Ligari, si è occupato di storia della Toscana moderna e contemporanea. Dal 2004 è stato coordinatore dell'area cultura della regione Toscana, poi si è occupato di scuola e ha diretto i settori di biblioteche e musei. Numerose le sue pubblicazioni. Il libro che sottopone oggi alla nostra riflessione, Privati del patrimonio, è estremamente, come estremamente interessante. Privati del patrimonio siamo stati e continuiamo ad essere tutti noi, cittadini italiani, vittime per lo più distratte, ma spesso cieche e consenzienti, di quello che Tommaso Montanari definisce il romanzo criminale dei depositi pubblici della cultura e dell'arte. Nell'Italia povera e devastata dal dopoguerra si entrava gratis agli Uffizi e negli altri luoghi d'arte e il restauro era un'attività di alta qualificazione soggetta a rigorose norme pubbliche. Oggi le opere d'arte viaggiano freneticamente, qualche volta periscono in viaggio, vedi il gesso di Canova, fanno lo spogliarello stilati di moda e l'ignoranza trionfa. Montanari racconta di mandi di visitatori migranti verso una mostra strombazzata ignorando il grande capolavoro della vicina chiesa. Si fanno cose chiamate eventi e si pronuncia con un'unzione devota la detestabile parola, eventi. Gli studi e restauro non esistono più. Perché accade questo? Ce lo spiega molto bene Tommaso Montanari, in Privati del patrimonio, che meriterebbe di essere letto come un manuale di storia contemporanea in tutte le scuole italiane. Io darei subito la parola a Massimo Brai. A Tommaso Montanari, scusa.
Grazie ad Anna Benedetti, grazie a Leggere Per, grazie alla Biblioteca di Roblate e a tutti voi, e mi scuso se alcuni di voi sono in piedi. Sono grato a tutti coloro che sono intervenuti qua stasera a presentare il libro, stasera a questo tavolo, se mi consentite, in modo particolare a chi viene fuori da Firenze, da Roma, Massimo Brai. non vorrei perdere l'occasione di dirlo anche a Firenze, l'occasione di dirlo anche altrove. Continuo a essere grato da cittadino italiano a Massimo Brai, perché è stato il miglior ministro per i beni culturali di questo paese. So che non è un grande complimento, vista la serie di ministri per i beni culturali che assomiglia a una galleria degli orrori. Ciò non di meno, io non dimentico che quando ci siamo conosciuti mi ha detto: io sono per lo Stato, una dichiarazione sostanzialmente eversiva, quando sui muri della stazione Leopolda si scrive: lo Stato non è la soluzione, è il problema, una citazione da Reagan, il discorso dell'insediamento al primo mandato alla Casa Bianca. Quindi grazie a Brai. Allora, il libro di cui parliamo è per molti versi il libro di un marziano, il libro di uno che forse è un po' fuori dal mondo. Sono un po' marziano, lo sono davvero, un fiorentino che ha deciso di studiare a Pisa, che ha studiato il barocco romano, che è andato a insegnare a Napoli. Questo essere un po' fuori delle cose spinge anche per vocazione professionale, che è quella del ricercatore, a provare, non dico a riuscire, a vedere dentro le cose, volerle smontare, voler capire come funzionano. In questo caso, provare a smontare, a vedere dentro la retorica del privato, la retorica che contraddistingue il discorso pubblico di tutti i massimi responsabili del patrimonio culturale, in testa ai ministri. Il libro si apre con una carrellata di dichiarazioni di ministri per i beni culturali che vedono il privato come un messia salvifico, tutti tranne uno che per l'appunto è in questo tavolo. Il privato che salva il patrimonio culturale è petrolio d'Italia. Sono vere o sono false queste affermazioni? Quando si va a cercare, a leggere, a stabilire con i numeri alla mano, con le cifre, che cosa è successo nella storia recente di questo paese. Io credo che a un esame più attento, quello che ho provato a fare a questo libro, il risultato è che questa retorica non regge, è falsa, dice il falso. Lo dico in maniera brutale: i privati negli ultimi 30 anni in questo paese hanno spolpato quello che rimaneva attaccato alla carcassa dello Stato. Non hanno portato, nella stragrande maggioranza dei casi, denaro, idee, spirito imprenditoriale, nuove forze, ma hanno drenato denaro, energia e molte altre cose dal pubblico. Hanno fatto l'interesse privato, il loro interesse, attraverso un patrimonio pubblico di tutti noi. Ci sono molte eccezioni, alla fine del libro c'è un capitolo che si chiama Un altro privato, in cui si racconta il tanto impegno, soprattutto di giovani che provano a amministrare, a gestire e governare il patrimonio pubblico in modo diverso, con un impegno privato che rende il patrimonio più pubblico invece che più privato. Ma se guardiamo cosa succede agli Uffizi, cosa è successo agli Uffizi in questi anni, al patrimonio culturale fiorentino, al Colosseo, ai grandi luoghi del nostro paese, la verità è che abbiamo assistito alla morte dello Stato, e vorrei dire non ad una morte naturale. Mi piace ricordare qui una persona a cui credo dobbiamo tutti molto, che ci ha lasciato pochi giorni fa, Luciano Gallino, che è stato davvero un grande testimone di questo tempo. Davvero siamo molto più soli senza il suo sguardo lucido, duro e insieme gentilissimo, sì, affabilissimo, dolcissimo, ma molto molto lucido. Luciano Gallino ha descritto, forse meglio di tutti in questi anni, la morte dello Stato in tutti i settori chiave della nostra vita, dalla finanza alla produzione, alla sanità, all'ambiente, alla scuola, alla università, anche al patrimonio culturale. Potremmo dire che questo libro, in fondo, è una piccola nota a piedi pagina al discorso di Luciano Gallino. Cosa succede nel patrimonio culturale e nella cultura quando muore lo Stato? E con lo Stato, io credo, muore l'interesse pubblico. Lo Stato siamo noi, diceva Calamandrei, non è qualcosa che non ci riguarda, non è il governo, non è l'apparato formale, è, come lo intendo io, come lo intende la nostra Costituzione, uno strumento fondamentale per costruire l'interesse pubblico. Il libro è uscito qualche mese fa, cito solo un episodio recente che dimostra che nulla cambia, anzi tutto peggiora. Pochi giorni fa il ministro Franceschini si è rivolto alle grandi imprese di questo paese perché adottino i 20 quelli che lui chiama super musei italiani. Non voglio tornare sulle nomine dei direttori, tra l'altro sono felice e onorato che ci sia fra noi la direttrice del Bargello, che è la nuova direttrice del Bargello. Non voglio tornare su quella cosa, voglio però dire che è curioso sentire dire il ministro per i beni culturali che i nostri musei vanno adottati. Si adottano bambini che non hanno più genitori o che i genitori ripudiano. E questa è la verità. Lo Stato ha abbandonato i suoi musei, anche i più preziosi, sulla ruota degli innocenti, diremmo a Firenze. E la fine, il finale, non è un finale a lieto fine in cui arriva un genitore adottivo che li ama, ma è un finale del romanzo dickensiano. C'è qualcuno che li prende per farli lavorare, magari per buttarli sulla strada. Se si trova qualcuno, l'ha detto. E infatti il ministro promette a questi volenterosi nuovi genitori un posto nella governance nei musei, tradotto un posto nei consigli di amministrazione. Avremo le grandi imprese a decidere la politica culturale dei musei italiani, in un salto fondamentale di privatizzazione. La riforma prevede già che i consigli scientifici dei musei vengano decisi in parte dagli enti locali, cioè De Luca può scegliere gli storici dell'arte di Capodimonte, Nardella e Rossi, quelli degli Uffizi. Pensate alla Lega a Milano o a Venezia. Questo è un'involuzione grave, perché va contro l'idea che il patrimonio sia della nazione, come dice l'articolo 9 della Costituzione. C'è un patrimonio nazionale che è di tutti. Gli Uffizi non sono dei Fiorentini, sono di tutti. Io non vorrei che il risultato fosse che avremmo le mostre su Michelangelo e Pollock curate dalla moglie del miglior amico del Premier anche agli Uffizi e non solo a Palazzo Vecchio. Se questo sarà il risultato, sarà un pessimo risultato. Io però vorrei provare, prima di cedere la parola agli altri amici che sono a questo tavolo, a innalzare un po' il discorso. Forse qualcuno l'ha letto sulla Repubblica di oggi. Io sono stato profondamente colpito da un intervento di qualche giorno fa della personalità di sinistra che ha più il cui discorso ha più risonanza nell'Italia di oggi, il Papa. L'unico che ha un vero accesso ai mezzi di comunicazione di massa. Il Papa è stato intervistato da un giornale di strada olandese, già questo lo trovo straordinario, un giornale di strada, un giornale senza casa. Tra le varie domande che gli hanno fatto c'è questa. Il suo omonimo San Francesco scelse la povertà radicale, vendette anche il suo evangeliario. In quanto Papa e Vescovo di Roma, si sente mai sotto pressione per vendere i tesori della Chiesa? La domanda che molti di noi sono fatti. La risposta è questa, è la risposta sorprendente. Questa è una domanda facile. Non sono i tesori della Chiesa, sono i tesori dell'umanità. Per esempio, se io domani dico che la pietà di Michelangelo venga messa all'asta, non si può fare, perché non è proprietà della Chiesa, sta in una Chiesa, ma è dell'umanità. Questo vale per tutti i tesori della Chiesa. Certo. Questa è una dichiarazione sorprendente, perché giuridicamente il Papa ha torto. La pietà di Michelangelo Vaticano, perché di quello parla, è della Chiesa e la può vendere, se domani vuole venderla. In Vaticano, diciamo, da questo punto di vista è lo stato renziano ideale, non ci sono sovrintendenze, non c'è nessuno che rompe le scatole. Se il Papa dice quello che dice il sindaco di Venezia, che dice vendiamo Vinto, il sindaco di Venezia, spero che lo accompagniamo al pronto soccorso ancora per qualche anno, invece il Papa potrebbe farlo. Nessuno ha scritto che Paolo VI nel 78 provò a vendere la pietà di Michelangelo. Papa Montini, un Papa molto amato e molto tormentato, convocò in Vaticano Daniel Wildenstein, un grande mercante ebreo e il grande mercante del mondo, e gli disse una cosa bellissima, gli disse, noi non dormiamo pensando al mondo affamato che ci guarda seduti su un trono dorato, e disse, mi aiuta a vendere la pietà di Michelangelo. E questo poi ha scritto nelle sue memorie, pensò istantaneamente al crollo del mercato dell'arte nei successivi 10 anni, della vendita della pietà di Michelangelo, un po' scherzando e poi davvero, gli disse, santità non la venda. Paolo VI decise di non venderla. Quanto varrebbe oggi la pietà di Michelangelo? È possibile dirlo, è stato venduto un Modigliani ieri a 170.000 di euro, se ci fosse una proporzione bisognerebbe dire 1 miliardo di euro, una cifra incalcolabile. Però quello che conta è la risposta. Il Papa dice, non esiste soltanto una fame materiale, non di solo pane dell'uomo. Michelangelo non è un articolo di lusso per i ricchi. Il fatto che Michelangelo sia visibile in San Pietro, ma visibile a tutti gratuitamente, non come del Battistero di Firenze che spara il biglietto, gratuitamente, è una cosa importante per saziare la fame di cultura che è una fame di uguaglianza e di giustizia, non sono cose separate. E io vorrei sentire dire questo a chi governa il patrimonio culturale italiano, e non solo al Papa. non c'è solo affanno materiale. E poi dice, non è solo della Chiesa, è di tutta l'umanità, vuol dire anche di chi non crede, anche dei cittadini musulmani, di tutto il mondo. La pietà vaticana è anche di chi crede nell'ISIS. È un'affermazione radicale, ma è vera, se vogliamo essere dalla parte della civiltà e dell'umanità fino in fondo. La nostra Costituzione lo dice, il patrimonio culturale serve a renderci pienamente umani, a sviluppare pienamente la persona umana. E il Papa sospetta, evidentemente, pensa che se la pietà di Michelangelo fosse venduta, non lo farebbe più. Non necessariamente sparirebbe, potrebbe essere venduta a un grande collezionista, a un museo, dubito, da altri tempi. Lui pensa però che debba rimanere in un luogo pubblico aperto a tutti, che non possa finire nel mercato. E questo mi pare il nucleo fondamentale di questa affermazione che va nella direzione del libro che ho provato a scrivere, e cioè che il patrimonio culturale è irriducibile al mercato. Sono due grandezze diverse. In un mondo come il nostro, in un'epoca come la nostra, in cui l'unico Dio vero che veneriamo tutti è il mercato, che è un Dio che non si può nemmeno criticare, Gallino diceva è una divinità totalitaria che non ammette più nemmeno le critiche, che non ammette l'alternativa. Il motto delle economie neoliberali è Tina, there is no alternative. Non c'è alternativa. Ci dobbiamo tenere questo governo, ci dobbiamo tenere questa sede, perché non c'è alternativa. È la morte del pensiero critico. Allora, l'idea che il mercato, questo Dio che pretende sacrifici umani in continuazione, possa avere dei limiti, e che uno di quei limiti possa essere il patrimonio artistico, la cultura, la conoscenza, è un'idea che mi sembra fondamentale. Un filosofo della politica americano, non un vecchio comunista italiano, Michael Sandel, l'ha scritto molto bene. Occorre porre un interrogativo più grande quando ci chiediamo se il patrimonio culturale può essere messo sul mercato. Quell'interrogativo riguarda il tipo di società in cui desideriamo vivere. Cioè, la questione non riguarda il patrimonio culturale, ma riguarda la democrazia. Dice Sandel, vogliamo davvero una società in cui ogni cosa è in vendita? Oppure ci sono beni morali e civici che i mercati non onorano e che i soldi non possono comprare? Questo è il discorso che fa Papa Francesco, e che è un discorso che è lo stesso discorso che fa la nostra Costituzione, purché noi lo capiamo. Guardate, questo è un discorso che attraversa tutta la nostra storia. Quando Cicerone, nel 70 a.C., va in Sicilia per indagare sui misfatti di Verre, perché le città siciliane vittime di questo governatore corrotto l'hanno ingaggiato come avvocato, scopre che, oltre a uccidere e rubare il grano, Verre si è impadronito, ha privatizzato il patrimonio culturale pubblico. E nella quarta verrina, che si chiama De Signis, sulle statue, che parla di patrimonio culturale, le verrine sono una schema di gravità ascendente, nella quinta ci sono gli omicidi, nella quarta c'è la distruzione del patrimonio culturale, che è più grave dei furti, dei crani, più grave di tutto, salvo che dell'omicidio, è molto impressionante. Cicerone dice, giudici, credete alle mie parole, mai nessuna comunità in tutta quanta l'Asia o la Grecia ha mai venduto spontaneamente a chi che sia nessuna statua, nessun quadro, nessun oggetto destinato ad abbellire le città. Naturalmente Verre aveva detto, ma io non le ho rubate, me le hanno vendute spontaneamente, è stata un'alienazione, come fa il Comune di Firenze, vende il palazzo di Lavelli Colonna, vende i giardini pubblici, è un'alienazione, dobbiamo fare cassa. Quanto patrimonio culturale immobiliare è stato venduto? L'equivalente di 25 miliardi di euro dal 2000 ad oggi. Non è vero che non abbiamo venduto nulla. Quanta percentuale del ricavato è servito ad abbattere il debito pubblico? Lo 0,6%. Cioè abbiamo venduto beni secolari che non lasceremo ai nostri discendenti per tappare le buche per le strade. Stiamo consumando senza ricreare un patrimonio di tutti. C'è un bellissimo detto dei nativi americani che il Papa cita spesso: non siamo padroni della terra, non l'abbiamo ereditata dai nostri nonni, l'abbiamo in custodia per i nostri nipoti. Non padroni in casa propria, che era il claim dello Sblocca Italia, Lupi Renzi, ma custodi del creato. E Cicerone diceva, nel 70 a.C., credono i siciliani di allora che la vergogna più infamante, turpitudinem summa, consista nell'annotare nei pubblici registri che la città, allettata da una somma di denaro e per di più da una somma modesta, i noleggi dei musei, il noleggio di Ponte Vecchio, sempre, direbbe Cicerone, parvo prezio, svenduta, tanto è di tutti, possiamo anche guadagnarci poco. ha venduto e trasferito legalmente su altri la proprietà di oggetti ricavati ceduti dagli antenati. Questo è l'infamia più grande. E siamo in un periodo molto lontano da noi. C'è una linea che arriva fino a noi. C'è una linea forte. Quando nel 600, nel secolo che io studio, un grande mercante d'arte veneziano, una creatura particolarmente reale, Marco Boschini, dobbiamo a lui se ci sono molti quadri venuti agli Uffizi, perché li vedeva anche al Cardinale Leopoldo dei Medici, scrive la carta del Navegar Pittoresco, una specie di atlante della pittura in versi veneziani, dice, io so imitare il veneziano e quindi lo dico in italiano, benedetta sia sempre la prudenza di chi governa lo Stato veneziano. Perché se non entrava qua la regia mano, la mano del pubblico, che oggi la mano dello Stato, pitture a Dio, Venezia saria senza. Non avremmo più nemmeno un quadro se non ci fosse stata una tutela pubblica. Perché? Perché le pitture, vecchie oppure moderne, le sei giusto tante lume eterne, sono come tante luci eterne, che non le smorza doppie nei zecchini. La luce dell'oro non spegne, non offusca la luce dell'arte. Diciamolo una volta, il patrimonio culturale non è riducibile al mercato, ci vuole un impegno pubblico, perché questo patrimonio pubblico continui a produrre effetti pubblici. Dove troviamo i soldi? Si è detto troviamoli nelle tasche dei privati, salvo che i privati hanno cercato, hanno frugato nelle tasche dello Stato. Questo è successo. Se uno guarda l'istituto della concessione, se uno guarda le fondazioni, se uno guarda le alienazioni, quello che è successo è questo. Allora, la risposta si trova in un libro insospettabile, non è un libro scritto da un uomo di sinistra, non è un libro scritto da un gallino. È l'ultimo libro, l'unico libro, credo, di Carlo Cottarelli, l'economista, che è il penultimo, perché ora si è dimesso anche l'ultimo, che doveva occuparsi della spending review. Ha scritto un libro che si chiama La lista della spesa, pubblicato da Feltrinelli. E dice, l'unico luogo dove non bisognerebbe tagliare, anzi bisognerebbe restituire, è il Ministero per i Beni Culturali. Massimo Rai ci ha parlato a lungo, credo, con Cottarelli, quando era ministro per i beni culturali. Perché dice, quel ministero è stato massacrato, bisognerebbe restituirgli i soldi. E fa l'elenco, ed è impressionante, dei miliardi che si potrebbero togliere in capitoli di spesa senza distruggere lo Stato sociale. Ma semmai forse distruggendo un enorme apparato di clientelismo. In quel libro ci sono le cifre, nero su bianco. E non si tratta solo di togliergli la spesa militare, io sarei anche a favore, ma si tratta di fare delle cose concrete che si possono fare molto presto senza mettere in discussione il ruolo internazionale dell'Italia. La lista della spesa, è un bellissimo titolo. Allora, questa tradizione così lunga che arriva fino a noi, a un certo punto si è rotta. Pensate che per arrivare con un balzo dal 600 all'inizio del 900, all'inizio del 900 Umberto Zanotti Bianco, che è uno dei fondatori di Italia Nostra, ha finito la sua vita come senatore a vita, un grande meridionalista, a un certo punto andando in giro per il meridione si accorge della tragedia della vita quotidiana a sud nei primi del Novecento, manda in tante case di tanti italiani il pane di Africo, questo paese della Calabria su cui fa un'inchiesta, un pane fatto di paglia, un pane nero, lo mette in una busta e lo manda a un sacco di persone in tutta l'Italia, a Torino, a Milano, aprono queste buste e trovano questa cosa. Contemporaneamente fonda la Società della Magna Grecia e comincia a raccogliere i soldi per il patrimonio culturale. Ma come, quelli muoiono di fame e tutti occupi delle pietre. Molti suoi amici non lo capiscono. Tommaso Cadarati Scotti gli scrive nel 13: io i soldi per i cocci non li raccolgo. Zanotti Bianco invece pensa che quei soldi per i cocci si possa ricostruire un'identità, una cittadinanza soprattutto, consapevole, e comincia a raccogliere, dice lui, fonda la Società Magna Grecia, il cui scopo, scrive, non è quello di lavorare con i sussidi dello Stato, ma di venire in aiuto allo Stato, raccogliendo privatamente i fondi da distribuire annualmente alle sovrintendenze governative. Raccogliere i soldi da dare alle sovrintendenze. Ma se quello che si fa oggi, le mostre, porta via i soldi, pensate a chi espone le opere della Casa Buonarroti pubbliche, prendendosi i soldi per portarle, non so, al Comune di Torino o al Comune di Milano. Soldi da enti pubblici per opere pubbliche vanno a un privato. E Umberto Zanotti Bianco era un matto che raccoglieva i soldi pubblici per darli ai funzionari dello Stato, perché pensava che così si riscattasse il meridione, non perché così si aiutassero le pietre. Beh, era uno che aveva delle idee forti, per esempio scrive una frase sempre scritta oggi: quando un'opinione, quella del partito dominante, viene imposta con una perentorietà ed intransigente violenza che mette il funzionario davanti al triste dilemma di aderire o rovinarsi la carriera, noi ci domandiamo se le nostre preoccupazioni non siano, prima di essere politiche, essenzialmente morali, e se non abbiamo il dovere di denunciarle affrontando tutte le conseguenze di questo atto di coscienza. Scriveva negli anni 20, però è una frase molto attuale anche oggi, quando qualcuno pensa a un partito della nazione. Il partito della nazione l'abbiamo avuto per 20 anni, io credo sarebbe meglio vivere in una nazione con molti partiti e non con uno solo. Allora, si poteva avere così a cuore la democrazia e nello stesso tempo avere così a cuore il patrimonio culturale? Sì, perché queste due cose sono legate da un filo indissolubile che la Costituzione ha reso visibile. Se si perde l'uno, si perde anche l'altro. Allora concludo lasciando la parola. Il patrimonio culturale deve rimanere, io credo, in questo paese un luogo libero dal mercato. Lo voglio dire con le parole anche qua di un americano, e non di un politico, un politologo, ma di un grande scrittore, molto pop peraltro, molto mainstream, Jonathan Franz. Qualcuno di voi avrà letto Freedom, Libertà, ora è uscito Purezza, sto uscendo Purezza. Franzen scrive, riflettendo sulla situazione della democrazia americana, un autentico spazio pubblico è un luogo dove ogni cittadino è il benvenuto, dove la sfera puramente privata è esclusa o è limitata. Il motivo per cui negli ultimi anni i musei d'arte hanno registrato un forte aumento di visitatori in America è che i musei rappresentano ancora quel genere di spazio pubblico, un luogo dove è bandito il consumismo sfacciato, un luogo dove si è cittadini e non consumatori, un luogo, dice Sandel in un altro passo, in cui non si possono fare le cene di lusso. Lo dice un americano parlando dei musei. Allora, io credo che il punto sia questo. Se vogliamo che questa democrazia rimanga tale, se vogliamo che questa democrazia provi ad attuare il progetto della Costituzione, uguaglianza sostanziale, pieno sviluppo della persona umana, partecipazione di tutti all'organizzazione politica, sociale, economica del paese, anche il patrimonio culturale va difeso non solo materialmente. Il problema non è solo se crollano le pietre del Colosseo, ma se il Colosseo, invece di trasformarsi in una location di spettacoli, come vuole il ministro Franceschini con un'arena, rimane un luogo che si conosce, un luogo in cui si entra come cittadini che conoscono, un luogo dove si costruisce la democrazia. Insomma, il patrimonio come luogo libero dal mercato, dove il consumismo è bandito. Grazie.
Volevo chiedere una spiegazione su una frase che mi ha intrigato molto di Tommaso Montanari, che forse il bel San Giovanni di Dante, cioè il battistero, non arriverà al centenario della morte di Dante in mano pubblica. Intanto si è visto impennacchiare da una ditta di moda come cavallo di una scuderia privata, ma non arriverà in mano pubblica?
No, non l'ho detto io questo, però. Come dire, è in mano pubblica, anche se è un pubblico, diciamo, singolare, dell'opera del Duomo, che è una onlus il cui consiglio e la cui direzione è nominata dal ministro degli interni. Il problema del battistero è quando è stato usato come un supporto per cartelloni pubblicitari, quando è stato appunto coperto dal foulard di Gucci, quando Ferragamo ci ha fatto la pubblicità fingendo di, come dire, di fare la pubblicità, di dire che la fondazione aveva aiutato per mettendoci il logo con la scarpa. Io credo che il battistero, che è un monumento ed è anche una chiesa consacrata, non possa servire a vendere. Sempre Michael Sandel, opponendosi all'ingresso degli sponsor nella scuola, la buona scuola prevede che entrino gli sponsor anche nelle scuole italiane. Avremo le pagelle con la Coca-Cola, i banchi, non so cose. Michael Sandel dice la pubblicità e la formazione e la cultura hanno scopi diversi. La pubblicità ci invita a soddisfare i desideri in modo compulsivo, per dare soldi a chi ci vende qualcosa. La cultura e la scuola servono a, come dire, controllare, far crescere, dominare i nostri desideri, esserne sovrani. È una questione di sovranità personale e politica. Allora il punto è, se i monumenti si coprono di cartelloni pubblicitari o sono strumenti di vendita, non servono più a loro, non assolvono più il loro scopo di monumenta, cioè di grumi di memoria che servono a costruire un futuro libero.
Certo, grazie. Buonasera a tutti, grazie per avermi invitato. Sono contento di essere qui a Firenze e soprattutto di essere qui a provare a dire come io ho letto questo libro di Tommaso. A me è sembrato subito importante questo libro perché in qualche misura svela, come Tommaso dice, ha detto anche adesso, alcune bugie che si dicono in Italia rispetto ai beni culturali. Perché? Perché il libro ci fa vedere subito, come dire, in una digressione ricca, piena anche di documentazione, che non è una nuova scoperta quello di aver deciso di scommettere sul fatto che se noi affidiamo ai privati il patrimonio, questo può diventare davvero il petrolio del paese. Non è una novità, dice Tommaso, e tantomeno è una novità che deriva da una crisi economica, quanto appunto è una prassi ben consolidata dello Stato italiano, che inizia perlomeno negli anni Ottanta. E qui la prima domanda che pongo anche a Tommaso, e perché siamo arrivati a questo, cioè a leggere il patrimonio come appunto come il petrolio del paese. Leggo una citazione. Dice: questo è il vero tesoro su cui l'Italia sta seduta sopra, in attesa di sfruttarlo come conviene. E quindi, come dire, questa storia sembra quasi appunto la costruzione di una delega al settore privato, quasi un culto privatistico, ci dice Tommaso, da parte dell'amministrazione pubblica. E devo dire, questo non mi convince perché questo paese nei beni culturali investe pochissimo, investe forse solo la Grecia, investe di meno in Europa, però appunto da parte delle classi dirigenti non c'è occasione in cui non si dice che il patrimonio più ricco del mondo, che il paese che ha più siti UNESCO. Cos'è allora che non funziona? Cioè, è vero che non abbiamo le risorse per gestire questo patrimonio e quindi dobbiamo chiedere ai privati di venire in soccorso a questo problema? E qui nasce il primo problema, perché il fatto di aver posto questa domanda in quel brevissimo periodo in cui ho avuto un incarico istituzionale, immediatamente mi ha posto, come dire, in una scelta che fossi contrario ai privati. E non è vero, davvero non è vero, quasi, non credo che sia il problema. Allora, vediamo, il Ministero dei Beni Culturali e del Turismo gestisce un bilancio di quasi 1,5 miliardi di euro. Erano ancora di meno, devo dire, che ho fatto un grande sforzo dal Presidente del Consiglio, Enrico Letta, che, se ricordate, proprio nel suo primo discorso disse che avrebbe incrementato questo bilancio e non avrebbe tolto un euro da quel bilancio. Io non conoscevo Enrico Letta, avevo visto una sola volta in un incontro in Treccani di Arri, però mi aveva colpito questo discorso. Questo bilancio serve davvero a pochissimo, è un bilancio che serve veramente ad affrontare forse due o tre emergenze che si possono verificare nel paese. Può servire appunto a dare una prima risposta se c'è un problema come ci fu a Volterra. C'è un bilancio che può servire davvero se c'è un crollo in una chiesa, basta. Quindi, come diceva Tommaso, quello che ci chiede di fare la Costituzione, di tutelare questo patrimonio, non ha una voce nemmeno un po' sufficiente all'interno del bilancio. È un bilancio che non ha quasi nulla per la formazione del personale dei beni culturali. E lo dico perché questo è un altro tema forte di quella che secondo me è proprio è una mentalità che si è sedimentata nel paese. Appunto, il personale dei beni culturali deve essere un personale con un alto livello di formazione, con una grande capacità di utilizzo delle tecnologie, e una forte propensione alla menagerialità. Se noi dessimo per vere queste, che sono quelle le scelte di campo che la classe dirigente fa, uno si aspetterebbe, come dire, che noi potessimo investire 3.000 euro per i dipendenti di questo ministero. Non dico una cifra per caso, ma è quanto un'azienda media investe nel personale. E tenete conto che il Ministero dei Beni Culturali, io lo dico sempre, in un anno ha pochi euro per ogni persona del Ministero. Secondo me non arriva a 5. Quindi vedete che un altro falso problema. Ma perché siamo arrivati a questo? E qui secondo me è il vero punto. Una volta, appunto, in un intervento, uno dei pochissimi interventi politici che ho fatto prima di diventare parlamentare, appunto, dicevo che secondo me, e ne sono sempre più convinto, il paese ha vissuto negli ultimi 30-40 anni proprio una svolta antropologica molto forte. E questa svolta antropologica ci ha portato alla definizione di alcuni valori nei quali io non distingo una destra e una sinistra. E questo problema che abbiamo di fronte, secondo me, è proprio all'interno di questo cambiamento antropologico. Quella volta avevo accanto un vero politico che mi disse che forse non avevo torto, ma che se parlavo così non avrei mai fatto politica in vita mia, perché non mi avrebbe capito nessuno. Credo avesse ragione, però io sono sempre più convinto che il problema è questo. Perché è questo? Perché in Treccani pochi mesi fa è venuto Raffaele Cantone a discutere con Marco D'Alberti, che è un bravo giurista, insegna diritto amministrativo alla Sapienza, appunto di quali sono le forme in cui in Italia nasce la corruzione. Ci si è soffermati, diciamo, su un problema di Roma che è, come sempre, la costruzione della linea della metropolitana. Ecco, adesso soltanto, diciamo, lo spreco di denaro pubblico per questa costruzione, che non è conclusa, forse ci vorranno ancora 7-8 anni, sino ad oggi è quantificabile in 2 miliardi e mezzo di euro. Ecco quindi la prima bugia: lo Stato non ha i soldi per i beni culturali, no? Bisognerebbe rispondergli, ma perché non facciamo in modo che non ci sia questo spreco di denaro a Roma? Ma se voi ricordate, in un paese che, insomma, in quelle svolte antropologiche perde la memoria con molta facilità, quella che la cifra che si è, diciamo, distratta al Mose a Venezia, ecco che voi avreste risorse per almeno 4 anni per questo ministero. E quindi il problema, secondo me, non è questo. E Tommaso ci aiuta, secondo me, a capire bene, non a caso cita Reagan questa sera. Cioè, credo che sia un paese in cui, quando appunto un ministro dice che con la cultura non si mangia, non credo che sia una battuta, a volte è stato preso per una battuta, ma credo che sia proprio una scelta programmatica. Cioè il fatto che anche il patrimonio storico-artistico deve essere letto con un valore commerciale. Qui un altro piccolo esempio. Il Ministero si era fortemente opposto al fatto che da parte di un fondo di investimento non italiano si potesse acquistare il patrimonio immobiliare in Sardegna, insomma, di un ricco signore. E questo fondo non solo voleva utilizzare la legge Berlusconi sull'allargamento del 15%, ma voleva costruire, la cifra è impressionante, ma giuro che è vera, 585.000 metri cubi. Guardate tutta la battaglia che ho fatto da Renato Solo per fare appunto un piano paesaggistico molto rigoroso, e c'era appunto ancora una volta la delega a quel piano. In sede di discussione, per fortuna appunto il Ministero riuscimo a vincere quella piccola ma insomma importante battaglia, la cosa che mi colpiva è che da destra e da sinistra il fatto che mi si opponeva era: ma stai attento, perché con questa scelta si porta molto lavoro in Sardegna e molti investimenti. E questo, secondo me, è il punto su cui forse varrebbe la pena davvero soffermarci. Cioè, credo che in questi lunghi anni sia prevalsa l'idea che con i soldi puoi comprare tutto. E qui è curioso perché Tommaso giustamente, gli esempi sono moltissimi dal modo in cui appunto si decide di muovere un bene da una città a un'altra, perché dobbiamo fare in modo che una gran quantità di persone vedano una mostra, vedano questo, che è un quadro, una scultura. E ricorda appunto tutta quanta la polemica sui bronzi che dovevano andare a Milano ad Expo. E qui è davvero curioso, no? Perché quella dei bronzi è una cosa proprio che ho vissuto e che mi ha colpito moltissimo. Io veramente, forse è stato uno dei passaggi su cui ci ho messo davvero più energia, più passione. Cioè, sono andato moltissime volte, ma anche arrivando di notte a Reggio Calabria, perché proprio mi ero intestardito che volevo che uscissero da questa stanza del Consiglio regionale dove erano messi, appunto erano stesi, e volevo che tornassero in piedi nel Museo di Reggio Calabria. Perché era anche un bel segno, secondo me, di un paese che si vuole rimettere in piedi. E devo dire, mi ha insegnato moltissime cose questa vicenda. Mi ha insegnato, che ovviamente giuro, la prima domanda che mi hanno fatto, io credo, avevo con Napolitano da fare una visita a Napoli nel pomeriggio, ci siamo fermati la sera col presidente, credo di essere arrivato la notte, che dalle due, davvero stanchissimo, avevo davvero paura di sentirmi male. E la prima domanda che i giornalisti mi aspettavano erano: ma darai il permesso di mandarli a Expo? Giuro, non mi hanno chiesto altro, questo mi ha colpito perché è sempre nella costruzione di una mentalità. E poi appunto vediamo questi bronzi, c'era tutto il personale del ministero, diciamo, che mi aspettava, bellissima scena, tra l'altro io in quei mesi ho fotografato quasi tutto, no? C'erano questi ragazzi del CNR che proprio, è proprio come se fossero loro figli, insomma, li avevano custoditi, curati, fatto questo restauro con attenzione. Credo che siamo andati via la notte tarda, perché volevano mostrarmi tutti i particolari, volevano mostrarmi come in alcune parti ormai erano così sottile che davvero avevamo paura. Quando il primo è andato in piedi, con questo sistema meraviglioso per metterli in piedi, che è durato una notte intera, come una notte durata il trasporto, ovviamente, per la delicatezza, proprio io giuro, cioè, adesso si rompono ed è finita, si spezzano in due. E vi dà idea appunto di che materiale delicato, di che storie delicate toccavamo con mano, no? Vedevamo appunto mettersi in piedi. Però appunto la domanda è se potevano andare a Expo, nessuno che si preoccupava del perché erano stati tanti anni dentro chiusi. E poi c'era una Reggio Calabria e non li vedrà nessuno. Io credo che la quarta volta che sono andato, la mattina sono partito prestissimo perché dovevo tornare al ministero e stavo in questo aeroporto e davvero non voglio offendere nessuno, ma dove c'erano anche alcune foto di questi bronzi che sembravano quelle foto degli anni 60 ritoccate con i colori a mano, no? Cioè, e pensavo, diciamo, un turista che deve arrivare, che noi appunto avevamo anche legato il Ministero del Turismo, che impressione ha arrivando in questo aeroporto? Forse bisognerebbe fare in modo che questo aeroporto diventasse davvero un museo multimediale in cui appena arrivi il primo impatto è con quello che vedrai in questa città. Poi magari dopo che vedi i bronzi intorno ci sono una serie di percorsi straordinari che si potrebbero valorizzare. E tutto questo non c'è, non viene costruito, non viene pensato, non viene data la possibilità di immaginare appunto questi che possono essere percorsi di significato, di senso, e questi potrebbero creare ricchezza, potrebbero dare lavoro, potrebbero essere quell'innovazione di quella citazione che ho letto prima, ma tutto questo non viene fatto. E quindi perché tutto questo? Mi sembra che Benedetto Croce dicesse appunto che questo paese in molte occasioni si è dimostrato distratto, soprattutto verso la difesa della cultura. E questo penso che sia vero. Io credo che però ci sia proprio una lettura sistematica della volontà di essere distratti. Non lo so se ho fatto bene in quei 10 mesi, insomma, qualche giorno meno di 10 mesi. Di sicuro Tommaso mi ha molto aiutato, vedo che ci siamo sentiti quasi tutte le sere. Devo dire, ottimo osservatore, e anche è giusto avere un punto di vista esterno, quindi secondo me è stato forse una cosa buona, è stato anche ascoltarlo. Perché giustamente poteva anche dirmi quello che a volte rischiavo di fare sbagliando. Però ecco, l'impressione che ho avuto è che da parte delle classi dirigenti non ci sia una sensibilità differente. Non l'ho mai raccontato, né tantomeno scritto, però vorrei insomma che veramente mi credeste, non c'è questa sensibilità. Adesso cerco anche di arrivare a però perché non vuole essere una lettura piena di pessimismo, no? Perché insomma Pompei, io sono arrivato. Noi abbiamo fatto una legge dedicata alla cultura dopo 29 anni che non veniva fatta una legge. E questo è un segno anche bello, positivo, si può fare una legge dedicata alla cultura. Cioè, una cosa che proprio non credo, perché quando dici è difficile, non si può fare, non è vero. Cioè, se siete testardi e volete fare le cose, riuscite a farle. In quella legge proprio, insomma, questa norma su Pompei è una norma importante, devo dire anche Salvatore Settis mi ha molto aiutato anche in questa norma a non fare errori. Però quando si trattava di nominare il direttore, la cosa che mi ha colpito è che in Parlamento la prima, oltre molte pressioni su chi doveva essere il direttore, la prima richiesta che mi fanno tutti, o quasi tutti i partiti, non tutti, è di avere direttore e vice direttore. Io sinceramente non capivo, perché dicevo, ma c'è anche un sovrintendente, già abbiamo discusso moltissimo per evitare le conflittualità. E poi era chiaro che il direttore e il vice direttore servivano per darne uno a una parte e uno all'altra. E poi lì mi sono intestardito ed è uscito un solo direttore, ma vi giuro che la nomina è stata una delle cose più faticose della mia vita, ma davvero, credete. Io penso che in quei 10 mesi, ma lo dico perché qualcuno mi ha fatto vedere le foto impressionanti, io ho perso 9 chili e credo che molti li ho persi su Pompei. La nomina l'ho fatta l'ultimo giorno del decreto, tra l'altro c'erano già giornali che dicevano che era incapace, e l'ho fatta, devo dire, nominando un carabiniere che era stato nei beni culturali perché veniva dalla tutela, e un sovrintendente guardando appunto i curricula, e Massimo Sanna è molto bravo, e la squadra si è subito formata e noi abbiamo messo a punto un progetto che credo stia andando avanti con molta puntualità. La cosa che mi colpisce è che appunto si è creato anche un gruppo di ragazzi, di ricercatori, erano 20 ricercatori, c'era un gruppo di esperti che dovevano accompagnare questo lavoro. La cosa che mi colpisce è che ho come l'impressione che poi tutte le relazioni che il sovrintendente, il direttore hanno scritto, hanno mandato in Parlamento, sono proprio la storia di come si può portare avanti un progetto, cadono sempre proprio nel silenzio, cioè non si riesce mai appunto a dire questo è un buon esempio di persone che stanno lavorando bene, siamo subito pronti magari a parlare male di una sovrintendenza che sta lì vicino. E questo appunto è credo proprio come si è formata una mentalità. Il libro di Tommaso in copertina c'è una frase che mi colpisce, mi ha subito colpito, cioè la religione del mercato sta imponendo al patrimonio culturale il dogma della privatizzazione. E quest'estate, poi insomma, un problema, sono stato molto tempo a Roma tra l'enciclopedia e la biblioteca dell'enciclopedia, ho letto veramente molte volte queste parole. Dice, nessuno sviluppo può essere separato da una visione morale, dal pieno rispetto della persona umana, dei suoi valori, altrimenti aumenteranno i segni di una silenziosa rottura dei legami di fiducia nella società. L'incapacità di arrivare all'eguaglianza e all'integrazione sociale. dobbiamo fare ogni sforzo per passare dal consumismo alla capacità di condividere, dall'individualismo al rispetto del prossimo, dalle forme di iniquità alle ricerche dell'eguaglianza. Il problema è che non disponiamo ancora della cultura necessaria per affrontare questa che è stata una delle più gravi crisi, e c'è bisogno di costruire leadership che indichino strade, cercando di rispondere alle necessità delle generazioni attuali, necessità di includere tutti, senza compromettere le generazioni future. Queste sono le parole di Papa Francesco. E questo è un problema, perché, come dire, uno si aspetta sempre che siano le parole che da leggere di un leader riformista, di sinistra, e invece tutti e due siamo ricorsi al pontefice. Io credo che probabilmente in quest'idea anche che noi non possediamo questo mondo, ma dobbiamo custodirlo, a un certo punto dice dobbiamo volergli bene. Ecco, trovo che il vero problema sia questo. Però diciamo non è pessimismo, perché poi da quando ho appunto finito questo incarico, anche smesso di stare in Parlamento, quasi tutti i sabati e domenica sono invitato e accetto con piacere di confrontarmi con associazioni che difendono la cultura, la difendono in un modo differente da quella appunto delle classi dirigenti. Racconto sempre che a Cortona questi ragazzi credo abbiano fatto uno dei più bei festival di fotografia che ci sono nel mondo, hanno fatto un bellissimo progetto di gestione della fortezza che dovrebbe diventare un luogo di formazione, stanno studiando una piccola start-up per valorizzare il diritto d'autore delle immagini in un mondo in cui il diritto delle immagini non vale quasi più nulla, e ci stanno indicando una via. Ma la scorsa settimana ero a Chiari, vicino a Brescia, dove si svolge un meraviglioso festival della microeditoria, cioè di tutti quegli editori che pubblicano meno di 10 volumi l'anno. E devo dire, l'energia che appunto tocchi con mano, che vedi, che ascolti, è del tutto diversa appunto dalle tragedie che raccontiamo appunto su come stiamo gestendo il patrimonio. E la mia impressione è che tutto questo paese che vuole cambiare, che vuole però cambiare in maniera differente, che vuole che cresciamo in modo differente, che forse guardiamo meno il PIL ma più il benessere delle persone, il buon lavoro, l'essere, ritornare a essere comunità. E qui ho l'impressione che sia lo stesso paese che non ha più, come dice il Papa, il senso di fiducia, non si sente più rappresentato. E lo dico sempre perché io non credo che sia populismo il fatto che non si vada a votare, che non si abbia più fiducia nelle istituzioni. E veramente finisco. Mi ha molto colpito che venerdì su Le Monde con un commento mi ha molto colpito. Il commento era, diceva appunto, ma la Francia non è la Grecia e l'Italia, noi abbiamo grandi istituzioni e quindi siamo molto sorpresi da questo sondaggio. Il sondaggio diceva che il 62% dei francesi non ha più fiducia in questa politica. L'84% non avrebbe votato nessuno dei tre candidati alle presidenziali. E di questo 84%, il 92%, quindi quasi tutti, si auguravano davvero un modo diverso di dialogare e costruire la rappresentanza politica. Qui credo che noi siamo esattamente a questo punto. Sono stato sorpreso entrando innanzitutto dell'accoglienza, ringrazio ancora, ma anche di vedere tanti di voi qui, penso per Tommaso, per questo bellissimo libro che è davvero un manifesto importante di come dovremmo veramente riuscire a leggere e vivere questo patrimonio, che appunto non è il petrolio, è anche quella cosa che ti fa andare di notte a Reggio Calabria, che c'erano i ragazzi quando abbiamo messo in piedi bronzo, c'era tutta la piazza piena, è una cosa davvero che ti colpisce. Ecco, allora, credo che se noi veramente lavoriamo anche intorno a Tommaso nel difendere questo modo di leggere quello che siamo stati e che vorremmo continuare a essere, forse rendiamo un buon servizio al Paese. Grazie.
Allora, quando ripensando all'invito di Tommaso a parlare stasera, ho pensato a un certo punto che fosse una sorta di trappola in cui però mi sono cacciato volontariamente e molto volentieri, perché la lettura del libro di Tommaso, come dirò tra un momento, per me è stata vincente e molto molto utile. Due parole sul libro: è costruito in 8 capitoli e ha una conclusione, è scritto con un grande slancio e una grande passione argomentativa ma anche narrativa, tanto che si legge veramente d'un fiato, e è una specie di voyage au bout de la nuit, cioè è un partire da una legge apparentemente parziale e che sul momento diciamo non ha sollevato grandissimi perplessità come la legge Ronchey, e per arrivare attraverso una serie di gradi successivi legislativi, lessicografici, perché questo è anche molto importante del libro di Tommaso, cioè l'analisi del linguaggio progressivo con cui certe idee sono entrate in circolo come delle sorte di virus, si sono moltiplicate, sono state ripetute all'infinito. Poi c'è stato il problema appunto delle sponsorizzazioni, della gestione dei musei affidata ai servizi aggiuntivi e via 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 fino a quella proposta dell'attuale ministro che Tommaso ha prima ricordato, la richiesta ai privati di adottare, diciamo, pesantemente e in toto i musei autonomi. E mi sono accorto che questo percorso alla fine ricalcava la mia carriera lavorativa all'interno del Ministero. Io sono entrato nell'84 quando il Ministero era completamente diverso, c'era ancora qualche cromosoma, non più che cromosoma, ma di quel vecchio ministero che ho scoperto poi studiando gli archivi dei nostri musei, quando per riallestire le gallerie dell'Accademia a Venezia, Adolfo Venturi, chiamato apposta per riordinare la scuola veneziana, per la riapertura come museo nazionale di quello che era stato un museo accademico fino allora, scrive al ministro dicendo che per l'allestimento, a suo avviso, ha bisogno di foderare le pareti di alcune sale di velluto cremisi, e il ministro gli scrive 3 giorni dopo autorizzando di persona l'acquisto di questa stoffa per aprire i musei. Allora, quando sono entrato, per carità era tutto diverso ovviamente, ma come dire, siamo entrati ancora con qualche cromosoma di quel ministero, che non era il Ministero dei Beni Culturali, che come sappiamo è stato fondato da Spadolini, ma che era il Ministero della Pubblica Istruzione, ma che comunque aveva quel tipo di slancio nei confronti dei musei, delle situazioni periferiche, delle soprintendenze, eccetera. E poi, naturalmente, un gradino dopo l'altro, abbiamo noi funzionari, abbiamo salito o disceso, come si vuole dire, la scala di questa progressiva trasformazione. E leggere il libro di Tommaso mi è stato molto utile, perché mi ha fatto capire, mettere a fuoco ancora più precisamente delle cose di cui non mi ero forse reso del tutto conto negli anni in cui le ho vissute. Perché devo dire non era facile, intanto perché arrivavano un po' alla chetichella, erano discorsi che si leggevano sui giornali, c'era una certa quale, devo dire da parte mia, ingenuità, incredulità anche rispetto a certi discorsi, a certe prese di posizione. E poi perché, devo dire, questo forse può servire a chi legge il libro, vissuto dal di dentro questo nuovo modo di questo nuovo modo del ministero, in cui i fondi venivano sempre di più tagliati, bisognava cercarsi le risorse, devo dire che spingeva in qualche modo a una sorta di collaborazionismo. Era, è una brutta parola, ma è così, che aveva però delle ragioni che vi posso assicurare, lo dico appunto apertamente, aveva delle ragioni cogenti, c'erano dei restauri impellenti da fare, c'erano a volte c'erano da pagare delle bollette protestate, c'erano situazioni in cui in qualche modo si diceva teniamola dritta, però facciamo questa iniziativa, facciamo questa cena, questo incontro, questa sfilata, facciamoci dare i soldi, teniamo una dritta, nel senso di non chiudiamo mai il museo per fare queste cose. Questo vuol dire che io non ci sono mai arrivato e non c'è, insomma, di questo lo posso dire abbastanza serenamente, però certo l'idea di avere un contributo per lo più miserevole, su questo Tommaso ha tutte le ragioni del mondo, per lo più miserevole, ma era l'unico che si riusciva a strappare, ecco, poteva servire a intervenire in situazioni drammatiche. Ricordo appunto a Venezia la pala dell'Assunta di Murano, di San Pietro Martire Murano di Bellini, stesa con tutti i sollevamenti, non c'erano soldi, perché il Polo Museo di Venezia aveva zero euro per i restauri negli anni in cui sono stato direttore, di soldi interni, diciamo, tirati fuori dal bilancio, perché c'era un grosso buco pregresso. E allora, quando uno vede la palla di Bellini con i sollevamenti alti 2 o 3 centimetri, ecco, è molto tentato a fare una cena in galleria per poter intervenire. Ripensando a tutta questa faccenda, però, e a tutto questo mia esperienza. Credo che però abbia ragione, alla fine di tutto abbia ragione Tommaso, è una sorta di virus, di malattia questa, è una specie di patto col diavolo che alla fine ritorna sempre e mette poi in discussione i principi fondamentali che appunto sono stati già detti qui ampiamente. Il museo come spazio di libertà, spazio comune, spazio libero dalla merce, dalla mercificazione, il corrispettivo attuale di quello che forse erano le grandi cattedrali nel Medioevo e nel Rinascimento, i grandi spazi comuni, tutti questo bella citazione che fa Tommaso di una lapide che ricorda un paese della Bergamasca o del Bresciano che rifiuta di vendere sue tale d'altare che adornavano la chiesa anche in un periodo di carestia, perché in effetti la chiesa era uno spazio comune e lo spazio del paese veramente. Ecco, credo che oggi questo spazio sia lo spazio dei musei, dove si è spostato, diciamo, l'asse della sacralità anche nella nostra mentalità e del pubblico. Dicevo, abbiamo cercato di tenere la dritta, ci siamo in parte riusciti, a volte non ci siamo forse riusciti, non dico personalmente ma in generale come amministrazione, ma vi assicuro che è stato difficile, è stato complicato. Quando un caso di cui mi dispiace non aver parlato magari prima con Tommaso, perché era un caso divertente da illustrare, quando un collega molto 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 bravo, che si chiama Carlo Birrozzi, che attualmente è soprintendente in Puglia, secondo me uno dei funzionari in assoluto migliori di tutto il Ministero, funzionario a Milano della Soprintendenza dei Monumenti, ebbe l'incarico di gestire le concessioni private, di gestire la concessione della pubblicità privata sui ponteggi di opere private e pubbliche, una prerogativa che aveva tradizionalmente la Soprintendenza dei Monumenti, cioè di dare il permesso o meno di mettere pubblicità sui ponteggi. Questo sembra una cosa minore, ma non lo era affatto, perché il Comune di Milano, pur di poter usare la pubblicità sui ponteggi, faceva durare i cantieri dei decenni, come è successo per Porta Venezia, il cantiere durato, altro che il Pucci sul Battistero di Firenze. Porta Venezia è stata impacchettata per più di 10 anni, quasi 15, con la pubblicità. Allora, siccome in questo sorta di, tra virgolette, lo chiamo autoreonicamente collaborazionismo, decidemmo di vedere se era possibile una sorta di mediazione, imponendo che i privati pagassero, avessero una parte dei ponteggi anche sulle opere, sui restauri pubblici, per esempio la facciata del San Fedele di Milano, pagando però una parte del ponteggio, che era una parte di questi teloni, che era circa il 60%, a un artista contemporaneo che facesse un'opera ad hoc su un'opera di arte pubblica. Devo dire, ci siamo riusciti, ci siamo impegnati, abbiamo fatto una specie di piccola task force, soprintendenze monumenti, soprintendenze beni artistici, c'ero appunto io e coinvolgemmo la direzione del Museo d'Arte Contemporanea del Comune di Milano, che è un'amica, Marina Pugliese, ora non lavora in America, ma insomma, e riuscimmo a realizzare 4 o 5 casi di questa. Dopodiché il comune silenziosamente, ma decisamente, fece in modo che l'operazione naufragasse per poter continuare a porre sui ponteggi la pubblicità e incassare tutto quanto si poteva incassare da questa attività. C'è un capitolo di Tommaso poi sul buon mecenatismo, che è un capitolo in cui lui ha raccolto una serie di esperienze, non sono molte, non sono facili credo da trovare. Io ho avuto un'esperienza molto buona che vorrei ricordare perché, per ricollegarmi anche a un discorso che Tommaso faceva, con Stay Venice e con i comitati stranieri a Venezia. Sono un caso abbastanza unico perché è unico, ci sono anche a Firenze per carità, ma diciamo che a Venezia hanno un peso molto molto forte, proprio per diciamo la fama internazionale della città e per la tradizione di intervento internazionale in città. E devo dire che lì ho misurato la differenza, e questo è stato un aspetto positivo diciamo della mia esperienza, ho misurato la differenza con i mecenati tra mecenati italiani, nostrani e mecenati americani. Devo dire che per esempio, oltre il grossissimo aiuto che mi hanno dato, più di 600 o 700 mila euro per il restauro della sala dell'albergo e del Tiziano con la presentazione della Vergine al Tempio e del soffitto quattrocentesco, non mi hanno chiesto niente ed erano di una discrezione veramente straordinaria, di un rispetto straordinario delle decisioni tecniche che io prendevo con loro presidente Sevenis, che era un grande storico dell'arte, purtroppo morto, che si chiamava David Rosen, esperto di Tiziano, esperto di pittura veneziana, per cui è stato entusiasmante lavorare con lui e progettare questo restauro. Ma la cosa straordinaria è proprio la discrezione assoluta con cui si ponevano, una cultura completamente diversa. Pensate che una parte consistente della cifra l'ha data un signore che io non ho mai incontrato, non ho mai conosciuto, mentre gli altri poi sono venuti all'inaugurazione e allora ho preparato per ciascuno un mazzo di fiori per ringraziarli di questa. Un signore che in Florida, un certo giorno, sul suo computer, andando su internet, ha guardato, girellava, è capitato sul sito di Stay Venice, è rimasto conquistato dalle foto del Tiziano e anonimamente ha dato quasi 100.000 dollari per il restauro della sala, senza chiedere niente, non so nemmeno come si chiami. Come della valle. Esatto. Per cui appunto devo dire che vi invito assolutamente a leggere questo libro, che leggerete, ripeto, con grande facilità, perché in realtà ha, Tommaso scrive bene, ha una forza narrativa che volte quasi quando racconta le cose più nefante alla porta di un noir, no? Per cui si legge molto volentieri. Per me è stato molto interessante perché ci ho rivisto la mia storia come fotogrammi di un film, tutta di fila, e ho fatto un po' di conti con la mia carriera, insomma, e questo mi è stato molto utile. Vorrei finire dicendo, visto che gli oratori che mi hanno preceduto hanno tutti e due parlato del Papa, sul Museo dell'Opera del Duomo, che non credo, forse non so se sia del tutto allineato alle posizioni di Papa Francesco, non so, non voglio entrare in questa discussione, ma che a parte sia un museo molto bello, è molto ben fatto, ben riuscito a mio avviso, ha una biglietteria autonoma, dei custodi gestiti internamente,
non sono mica gli uffizi,
e non ha, se voi andate nella biglietteria non c'è un solo simbolo di sponsor. Se voi andate nel sito del Museo dell'Opera del Duomo, al fondo, in basso, trovate una piccola scritta Donors, in inglese, perché naturalmente quello ormai è la lingua su cui bisogna esprimersi per essere capiti. E allora, aprendo Donors, se uno proprio vuole andare a vedere, trova delle stringhe con i vari collaboratori. Insomma, devo dire che così la nostra speranza va in quella direzione, e non è una cosa del tutto rassicurante, anche se, ripeto, il museo è molto bello e sono molto contento che ci sia. Grazie.
Buonasera, ma intanto vi svelo che io sono venuto perché avevo da saldare un debito con Tommaso, perché, come potete immaginare, per me, come si può dire, la sfida è ardua, però io l'avevo invitato a fare con me un'assemblea a Cavatori di Marmo di Carrara, e era ardua per lui la sfida in quella circostanza, e quindi ho detto bisogna che quantomeno mi prenda, diciamo, questa fatica e quest'onere. E quando ci siamo confrontati su quello che sarebbe stato utile io facessi, lui mi ha detto: ma questo tema pubblico-privato prova a declinarlo nella tua esperienza. E mi ero immaginato di fare questo. Discussione anche, come si può dire, anche abbastanza semplice, perché si diceva all'inizio che questo paese difetta un po' di memoria, no? Perché in realtà noi con le prime persone ci siamo già confrontati. Esattamente dagli anni 90 questo paese privatizza, ha privatizzato le sue eccellenze, ha privatizzato le sue infrastrutture più prestigiose. Se dovessimo fare un bilancio, forse trarremmo alcune valutazioni. La prima è questa: quando parlammo per la prima volta di privatizzazione, alla fine degli anni 80, in stato di necessità, c'era anche una qualche suggestione, c'era anche l'idea che si potesse rompere, diciamo così, quel giocattolo che allora veniva chiamato il capitalismo discrezionale, quello nel quale un signore, tra l'altro un gimignano, che è anche un personaggio affascinante per certi aspetti, il dottor Cuccia, riusciva a fare con le alchimie tra le varie famiglie capitaliste del nostro paese. E quindi rompere quel giocattolo era provare a modernizzare il nostro sistema. In realtà quel capitalismo discrezionale nelle privatizzazioni è stato sostituito da quello che viene chiamato capitalismo di relazione. Dei capitali di industria senza capitali si rivolgevano alle banche, in ragione della qualità della loro relazione con le banche si facevano dare soldi per comprare le eccellenze di cui sopra: Telecom, aeroporti di Roma, autostrade, potrei fare lungo l'elenco. facevano una piccola società che assumeva un grande debito, perché naturalmente le banche gli prestavano soldi per questa operazione. Una volta acquistata la grande società, fondevano la grande con la piccola, trasferendo il debito sulla grande. Quindi queste società nascevano dalla privatizzazione indebitata e si ripagavano l'acquisto contratto da altri. Perché sottolineo questo aspetto? Perché nel nostro paese una grande propensione a investire da parte dei privati non c'è mai stata. E io, prima ancora che entrare invece nella seconda parte del mio ragionamento sulle caratteristiche, io penso che questa sfida sia assolutamente velleitaria. Cioè vuol dire avere una visione distorta di quelle che sono le caratteristiche del nostro capitalismo. Ma qualcuno dirà, sì, ma siamo in un'epoca globale, è cambiato, non ci sono più soltanto attori nazionali, sono attori internazionali che possono avere altre attitudini, possono avere altre propensioni, hanno anche altri interessi, cioè lo fanno a determinate condizioni di interesse. Oggi un fondo, anche un equity fund, ragiona di rendimenti del 12-14%, non si spende per. Quindi bisogna domandarsi come e in quale direzione sarebbero utilizzato questo nostro patrimonio e questo nostro giacimento. E ancorché essendo, diciamo così, esteri, questa valorizzazione di questo giacimento andrebbe, come è accaduto per tante altre circostanze, a vantaggio di altri attori internazionali. E però questa è la storia. Ecco, potremmo approfondire molto questi aspetti, entrare in dettaglio, raccontare cos'è accaduto in questi anni, cos'è accaduto con la crisi, però è successo un fatto che mi ha fatto cambiare, diciamo, l'orizzonte del mio ragionamento. E il fatto sono state delle critiche che Tommaso ha ricevuto. E siccome io penso che quando ci sono le critiche bisogna farci conti, se letto tutti volentieri il libro, personalmente sono anche rimasto molto convinto di tante delle cose che ci sono scritte, è scritto molto bene, lo dice uno che non ha, come si può dire, quelle basi culturali per poter fare un ragionamento sofisticato come hanno fatto gli interlocutori che ho sentito poc'anzi. Non è il mio mestiere, non lo è mai stato. E le due critiche, una che l'ha un po' inorgoglito e l'altra che invece l'ha profondamente ferito. Noi tutte le domeniche si fa un report sulla situazione della settimana, situazione nazionale, situazione internazionale, situazione locale, situazione di Sergio Staino, e ci si scambiano. No, perché sono viste gli evidenti segni di peggioramento, che siamo amici, quindi si sta attenti, si cerca. Ancora di più, allora se dice chi ci parla domani, ecco, ci si definiscono questi compiti e queste responsabilità. La prima è quella di Franceschini, gli ha detto sei elitario. Elitario, riuscisse la mente, se le ha viste. Tutto ma elitario, no. E io penso, conoscendolo e avendolo visto alle prese, non con un pubblico come questo, ma come amatore, che lui non lo sia, non è una di quelle persone che sale sullo scranno per essere sopra, sale sullo scranno per stare insieme, che è un modo completamente diverso anche di fare il suo mestiere, quello di professore. E la seconda, una domenica sera, te ricorderai, intorno a una riflessione che lui faceva con preoccupazione di questo processo di mercificazione, naturalmente tende a configurare il museo, il luogo della cultura, dell'arte, come un luogo spendibile in termini, diciamo così, molto semplificati. Lui cita Dan Brown in quell'articolo, un cittadino qualsiasi gli scrive una mail molto sarcastica, tipico stile fiorentino, dove lo accusa di essere un conservatore, un difensore di questi poteri. E lì mi sono interrogato, mi hanno detto ma ci sono dei fondamenti in questo, effettivamente quando io parlo con le persone che le fanno un mestiere completamente diverso, che immagini hanno delle sovrintendenze, che immagini hanno della storia dell'arte, se c'è una divulgazione che avvicina in maniera più semplice, sarà vero o non sarà vero? Io ti mandavo una mail l'altra mattina dicendo ma si può arricchire un po', e lui mi disse leggi questo, e mi propone un articolo che ancora non avete letto, che deve uscire, un inedito, e attacca con Don Milani e con la scuola e costruisce una relazione empatica, solida, strutturalmente definita della relazione che c'è tra l'arte e la cultura e l'istruzione e la centralità della coscienza. E io li ho fatto come John Coltrane dopo un anno che riuscì a Fricesse, ho detto ma eccola la chiave di lettura. Esce Fritz, Coleman, tutta una serie di personaggi, alcuni artisti hanno pezziccato, tant'è che uno gli dice ma state scherzando, Charlie Parker. Dopo un anno John Coltrane dice adesso ho capito, e gli manda $10, perché allora era una cifra, non era un atto, fanno quel disco in una cantina. Cornel Coleman suonava un sax di plastica, una situazione diciamo così ai minimi, eppure entra dentro di loro la comprensione di questo fatto. E allora io mi sono domandato che forse la chiave di lettura del tentativo innovativo di Tommaso è quello di spiegarci che insegnare con rigore, che lui è un insegnante rigoroso, senza facilitazioni semplificate dalla mercificazione esattamente dell'opera d'arte, è un modo per dare a quell'opera d'arte una dimensione di conoscenza che non si ferma nell'attimo nel quale tu l'assumi. Lui dice esattamente nell'articolo che leggerete, c'è un qualcosa nello studiare l'arte che non si esaurisce mai, che non finisce, non smetti mai di capire, devi continuare a studiare permanentemente. E io penso che questo è il tempo di interrogarsi seriamente di quanto la scuola sia gravata da queste enorme responsabilità, che è il contrario della conservazione, proprio un ragionamento di innovazione. E guardate, non lo dico, mi diceva prima, parlando di me, quindi mi scuso se utilizzo un suo argomento, non so se lo volevo utilizzare, che i paesi con il più basso livello di scolarizzazione sono anche quelli con il debito pubblico più alto, non è semplicemente questo. Io, facendo insomma questo nuovo incarico per la CGL, mi sono messo a studiare un po' di questioni e mi sono posto una domanda, vorrei che ce la ponessimo tutti. I bambini che fanno oggi le elementari smetteranno di lavorare nel 2076. Smetteranno di lavorare nel 2076.
I bambini nati ora.
I bambini che ora fanno le elementari, che hanno 6 anni, andando in pensione a 67 anni, se non peggiorano le cose come potrebbe essere, andando, smetteranno di lavorare nel 2076. La scuola dovrà cambiare, dovrà essere qualcosa che ti accompagna non per una stagione della vita. Noi siamo nati in un tempo nel quale la stagione della vita, finita l'infanzia, erano sostanzialmente tre: quella dell'educazione, quella del lavoro e quella della pensione.
Amore nulla.
Oggi, questo si era dato a te, come tutti noi, d'altra parte tutto si può fare. Però non lo raccontare, perché sennò la gente la smette, la paura se la si sciupi. La scuola allora diventa una domanda e un bisogno permanente nella vita delle persone. E allora forse quel modo di leggere l'arte, quel modo di leggere la cultura, quel modo di non vederla come un oggetto finito, finalizzato a diventare una resa immediata, assume una dimensione, una sfida di grande attualità. Anzi, forse quello è il pensiero lungo. Il 21 di questo mese, con tutta probabilità, a Venezia il governo presenterà il proprio progetto su Industria 4.0. Ora, c'è tanti modi con cui la viene chiamata questa che è a tutti gli effetti, sarà a tutti gli effetti, lo è già per molti aspetti, ci sono già tutti i prodromi, la quarta rivoluzione industriale. Cambierà in una maniera enorme il modo di lavorare, il modo di concepire il prodotto e il rapporto con il prodotto, il rapporto con l'organizzazione, le persone che saranno nell'internet delle cose, per chiamata anche in questo modo, makers in Italy, in questo internet delle cose, il modo di essere delle persone e del lavoro cambierà profondamente. E chi accompagnerà queste persone? Per quanto tempo? Fino alla quinta, alla sesta? Tra due anni i più grandi operatori telefonici del mondo, Samsung e Apple, lanceranno gli smartphone senza la SIM. Cambieranno di nuovo il modo di lavorare. E le persone che stanno in questo processo hanno bisogno di una formazione ancorata al passato, che la si risolve dando un po' di più di potere a un preside, o hanno bisogno di un progetto e di stimoli che abituino i giovani, le persone adulte, a intrecciare con curiosità i fatti quotidiani con la capacità di un apprendimento assolutamente diverso. Questo credo sia il terreno della sfida. Vedete, la terza rivoluzione industriale, quella di internet, ci è passata addosso senza che nessuno la governasse. Tant'è che sulla quarta Obama e la Merkel, che sono gli unici che hanno costruito un progetto e una riflessione, dicono: la terza non l'abbiamo saputa governare, non lasciamoci cogliere di sorpresa da questa nota. Cosa ci lascia? Io stamattina ero a un convegno sulle alte tecnologie e parlava uno degli 8.000 programmatori, finito, no, sto finito, uno degli 8.000 programmatori, cioè uno degli 8.000 programmatori di Telecom, cioè di coloro che hanno fatto la terza rivoluzione industriale. L'azienda gli ha detto, hanno ormai una cinquantina d'anni, non sono anziani, hanno 50 anni, una volta aspettativa di vita è andata oltre 70, Sergio ti ha un po' più di preoccupazione, questo è un altro discorso. Gli hanno detto che non sono skillati, non sono skillabili da to skill, e quindi sono killabili. Non è una battuta, non è un gioco, è il modo con cui l'azienda si sta rapportando a queste competenze, perché queste competenze non sono state aggiornate, non sono più aggiornati, e quindi sono da esperti. La proposta più alta nel nostro paese rispetto a questo processo è quella di Boeri, che dice che hanno i 500 level visti. Questa è la democrazia che finisce, perché a queste persone non si gli garantisce una cittadinanza, e l'unica cittadinanza è quella di costruirli nella vita del tempo che verrà, quella di quei bambini che lavoreranno fino al 2076, un percorso di formazione e di cultura nel quale l'arte può essere un valido stimolo e un valido presupposto. Questa è la mia modestissima opinione. Una cosa me la consentirete, un post-scriptum, ho avuto davvero piacere ci fosse il dottor Brai, perché con la sua mitezza è stata una delle poche persone che ha difeso veramente il maggio da tanti prepotenti.
chiudiamo io... questa serata prima che ci facciano quella
vita. Io so, appunto, sono l'ultimo e mi tocca solo l'onere di una breve conclusione, credo non si possa andare oltre, anche perché ci butterebbero fuori. Devo però dire che una cosa mi pone l'obbligo di dirla integrando la presentazione che Anna ha fatto di me. Devo dire che io sono da un mese e mezzo un pensionato e a maggior ragione per noi pensionati l'ora si fa tarda ed è l'ora di rientrare. Quindi per questo sarò brevissimo e me la caverò in 5 minuti, anche se mi dispiace un po' perché ovviamente il dibattito è stato assolutamente stimolante. Io non citerò il Papa, credo che il ragionamento fatto finora e l'approccio con cui Tommaso ha introdotto il suo libro si presti benissimo ad essere letto all'interno di un discorso che viene sviluppato in un volume di un economista italiano che vive in Inghilterra, che si chiama Mariana Mazzuccato, che ha scritto un bel libro, secondo me, che si chiama Lo Stato Imprenditore. Ci metterei una riosa sopra al libro Lo Stato Imprenditore contro l'ideologia del mercato, perché questo in fondo è il tema di cui abbiamo discusso stasera. L'ideologia che è prevalsa in questi anni, dagli anni 80 in poi, è l'idea che liberando il mercato e liberando l'impresa tutti i problemi si sarebbero risolti. Questo è ideologia, questa è una favola, questa è una bugia. E allora, diciamo, il tema è centrale nel momento in cui discutiamo della crisi e nel momento in cui discutiamo del ruolo dell'intervento in cultura e dei beni culturali dentro la crisi. In realtà senza l'intervento dello Stato a sostegno di una molteplicità di ambiti, anche poi indirettamente dello sviluppo delle imprese private, lo sviluppo non si fa. Quindi in questo momento in realtà noi stiamo discutendo, e opportunamente Gramolati ha fatto ampio riferimento a questo che succederà nel nostro paese nei decenni a venire, perché questo è il tema della discussione. La riduzione dell'ambito di intervento del settore pubblico non riguarda mica solo la cultura, è complessiva ed è questo il dato preoccupante della nostra crisi ed è il punto su cui dobbiamo riflettere. Faccio due esempi. Il primo esempio è quello di un piccolo paese della Toscana, è San Quirico Dolce. A un certo punto a San Quirico Dolce si sono accorti che che un antiquario fiorentino vendeva un basso rilievo che apparteneva a loro. Si sono rivolti a tutti, devo dire anche alla regione toscana e anche al mio ufficio. Non hanno avuto risposta da nessuno, si sono organizzati, hanno trovato 50.000 euro, 40.000 euro, attraverso una sottoscrizione di un migliaio di cittadini che ci hanno messo da 5 euro a 2.000 euro, e alla fine se lo sono comprato e si è andati a San Quirico Dolce, lo trovate nel cortile di Palazzo Chigi a San Quirico Dolce. Il secondo esempio che voglio fare è molto più importante ed è il restauro della Porta del Paradiso. È un'esperienza formidabile il restauro della Porta del Paradiso. Decenni di lavoro, ma di lavoro sul serio, non di tempo perso. E decenni di lavoro fatto tenendo insieme l'opificio delle pietre dure, tutto il settore della ricerca pubblica e poi le imprese private che dei risultati della ricerca pubblica hanno goduto, specialmente nel settore dei laser e delle tecnologie avanzatissime. Queste due cose senza l'investimento pubblico non si sarebbero fatte, perché se non fosse stato restaurato a San Quirico Dolce il Palazzo Chigi, e lì diciamo la regione ha investito per anni nel restauro di Palazzo Chigi, io credo che quei cittadini non avrebbero avuto nessuna motivazione andare a comprarsi per 40.000 euro il basso rilievo. Se non ci fossero stati i sostegni alla ricerca pubblica, non si sarebbero sviluppate quelle tecnologie per cui oggi in Toscana esistono imprese che sono all'avanguardia del mondo. E questo, l'intervento pubblico, fa la differenza tra uno sviluppo di alto livello che genera sviluppo, formazione e uguaglianza. Dico questa parola e qui mi fermo perché dovrei continuare a lungo, perché senza uguaglianza lo sviluppo non si fa, si fa solo sotto sviluppo, magari si fanno altissimi profitti e si fa anche crescere il PIL, ma non si fa sviluppo. L'intervento pubblico ha fatto la differenza. Una delle ultime cose che ho fatto quando ancora lavoravo è stato andare a Cecchita a presentare un bellissimo progetto di restauro del ponte medievale di Cecchita, fatto in collaborazione con l'Università di Firenze, eccetera, eccetera, con la cattedra di archeologia medievale dell'Università, eccetera, eccetera. Me lo dite voi quale privato avrebbe avuto interesse o profitto debolezza intervenire al restauro del ponte di Cetina, eppure questo fa la differenza tra tenere su un paesaggio, tenere su un paese, tenere su una regione e concentrare unicamente l'intervento nei luoghi dove è possibile far profitto, i grandi musei, su cui naturalmente la gestione dei privati si sta ampiamente diffondendo. Io credo che questo sia il tema del discutere ed è un tema molto generale, perché questo è il tema, diciamo, su cui si declina in un verso o nell'altro la modalità con cui nel nostro paese si affronta la crisi. Ho già finito e in realtà credo che tutto quanto ho detto finora stia scritto a pagina 148 del libro di Tommaso Montanari, che puntualizza il tema vero del quale stiamo oggi discutendo. Oggi la posta in gioco non è la libertà degli artisti, ma la possibilità che il patrimonio culturale giochi dalla parte dei diritti e non da quella dei privilegi, dalla parte della costruzione dell'uguaglianza e non da quella della legittimazione dell'enorme e crescente disuguaglianza attuale. Questo è il tema di cui stiamo discutendo. Grazie a tutti.